In vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata di In Vetrina, qui in studio Pietro Ballico e Alessandro Cena.
In questa puntata parleremo delle seguenti tematiche di attualità e cominceremo con un discorso riguardante la situazione generale che sta riguardando la Siria, con un ospite in diretta in collegamento da Damasco. Poi passeremo a un altro discorso di politica estera riguardo lo scenario russo-ucraino, in seguito di cui tratteremo in particolare dell'attentato che ha riguardato il generale Kirillov a Mosca. Infine faremo un discorso riguardo la manovra di bilancio e il piano Italia Stellantis che è riguardato questi giorni.
Bene, dunque vi ricordiamo che se volete seguirci, mandarci i messaggi, potete farlo al numero 331 14 38 923. Ed ora ci ascoltiamo Emi Schilla con Il mondo dei grandi.
Ricordo da bambino, mamma mi disse sii sempre forte amore, sì. Che il mondo fuori è tutt'altro che rose e fiori. Per un bimbo l'infanzia è più rosea, dipende dai genitori e non da quante cose ha. Nel mondo dei grandi, la stessa gelosia che avevo verso i miei giocattoli si è riversata sulle donne che ho perso negli anni. Passi dall'innocenza, ai sensi di colpa, dall'incoscienza, alla coscienza sporca. E non mi importa di quanto sembro infantile quando per orgoglio non piango, no. Sbaglio e non mi rimpiango, no. Come un bambino che si sporca col fango e va incontro al padre, no. Non servirà a gridarlo ma farlo sbagliare. La mia sincerità è invariata. Odiavo le maestre come adesso odio chi vuole dettarmi una strada. Credere nella croce è facile, la vera croce è crescere. Perché non puoi più credere alle favole.
Non devo dire grazie a nessuno. Nella vita cammino da solo. Finora gli passi li ho fatti uno ad uno. E ora sono più grande di loro. Ma il mondo è più grande di me. Più grande di te. Le responsabilità che hai davanti. Più grandi di me. Più grandi di te. Ormai sei nel mondo dei grandi.
Non critico chi parla di strada, anche se avrebbe tutto, perché può piacerti la pioggia, anche se c'è il cappuccio. Ci sono quelli che quando piove prendono l'acqua, e quelli che passano asciutti tra una goccia e l'altra. I ricordi affiorano come le bolle in questo calice, affollano la mente come i detenuti il carcere. E facile non è mai stato, manco da sbarbo. Nel quartiere ci vendevano i sogni, più buon mercato. È difficile non farsi tentare quando vedi i tuoi amici fare con due strette di mano quello che fa tuo padre. Sentirsi grande quando sei in gruppo, diseguaglianze che ci rendono disposti a tutto. Due mondi che dovrebbero stare distanti, quello dei piccoli e quello dei grandi. Mischiarli causa i peggiori danni nei migliori anni. Rende piccole vittime grandi bastardi.
Non devo dire grazie a nessuno. Nella vita cammino da solo. Finora gli passi li ho fatti uno ad uno. E ora sono più grande di loro. Ma il mondo è più grande di me. Più grande di te. Le responsabilità che hai davanti. Più grandi di me. Più grandi di te. Ormai sei nel mondo dei grandi. Si grande anche te.
Nato a novembre, forse per questo col freddo dentro. Di ogni difetto col tempo si è fatto peggio. L'invidia, più cresci più porta giorni infelici. Oggi per strada mi salutano più infatti i vecchi amici. Ho letto che da bambini si sta meglio, perché un ginocchio sbucciato è sempre meglio del cuore spezzato, yeah. Io penso a qualche anno fa, ricordo mamma e papà. Ogni errore perdonato a me, per via dell'età. Oggi mi agito nel letto e non servono più le fiabe, no. Mi servono le fiale, sì. Per farmi addormentare. Già, il male cresce assieme a me. Fratelli di sangue, legati a forza come a volte un fratello più grande. Lo stesso amico che all'asilo ti ruba la gomma, e poi lo stesso che da grande ti ruba la donna. Io prendo il mondo per quello che viene adesso, ma non farò bambini se il mondo dei grandi è questo.
Non devo dire grazie a nessuno. Nella vita cammino da solo. Finora gli passi li ho fatti uno ad uno. E ora sono più grande di loro. Ma il mondo è più grande di me. Più grande di te. Le responsabilità che hai davanti. Più grandi di me. Più grandi di te. Ormai sei nel mondo dei grandi. Si grande anche te.
Mondo dei grandi, Emi Schilla, Marrakesh su Radio Yulm. Rincominciamo quindi il nostro discorso di attualità ripartendo da quello che ha riguardato la Siria e in generale la situazione che si è scaturita dopo la caduta del governo di Assad. Qui con noi, in collegamento da Damasco, abbiamo un giornalista del Corriere della Sera che ci chiarirà un po' quello che sta accadendo, un po' come la situazione. Quindi qui con noi Andrea Nicastro, buon pomeriggio e benvenuto.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Dunque, grazie per essere in collegamento con noi. La prima domanda potrebbe sembrare scontata, ma dato che insomma abbiamo questa opportunità, come sta innanzitutto, e come va lì la situazione, com'è la gente, come la sta vivendo?
È stata una settimana, direi, piuttosto intensa, perché sono arrivato domenica, quando ancora una delle prime auto a passare il confine dal Libano, le notizie dicevano che la città era deserta, abbandonata, percorsa da bande armate, quindi non sapevo che cosa avrei trovato. E piano piano, nel corso della settimana, la storia è corsa velocissima, con l'apertura delle carceri del regime, con i saccheggi dei palazzi presidenziali, e pian piano la formazione del nuovo esecutivo provvisorio, che durerà fino a marzo. Quindi in città c'è tantissima speranza. C'è stato un momento venerdì scorso, credo di gioia pura da parte degli abitanti di Damasco, perché avevano capito che quelli che erano arrivati non avevano intenzione di usare i Kalashnikov, e anzi stranamente sorridevano alle persone. Avevano l'aspetto di combattenti dello Stato Islamico, abituati a tagliare la testa alle persone, ma erano gentili, e quindi pian piano i negozi hanno aperto, le donne hanno cominciato a camminare per strada, le persone sono uscite, e la città venerdì, cioè domenica, è scappato Assad. E venerdì, quindi 5 giorni dopo, la città è veramente esplosa in una gioia di massa, con la gente che si sorrideva, che parlava, che si incontrava, che cambiava quartiere, che non aveva più gli uomini del Mukhabarat, il servizio segreto di Assad, che li sorvegliavano, si sentivano liberi, gente che diceva: questa è l'aria sembra la stessa, ma il profumo è diverso. Quindi veramente, veramente dei giorni molto emozionanti e molto forti dal punto di vista anche della possibilità di trasmettere come giornalista le informazioni.
Nonostante la guerra civile in Siria, che c'è stata nel 2011, quindi la Siria è sicuramente da tempo al centro delle tematiche, nell'ultimo periodo però è rimasta un po' in sordina, perché come sappiamo ci sono stati molti altri conflitti, come quello ucraino e quello che ha riguardato anche la striscia di Gaza. Perciò ci siamo chiesti com'è possibile, quindi, che in così poco tempo, all'improvviso, cioè quali sono state, diciamo, le cause scatenanti che hanno portato alla caduta di Assad in maniera così rapida, e che abbiano portato quindi le milizie ribelli a prendere il sopravvento sul governo di Damasco.
La guerra civile è durata in Siria, è durata con fasi alterne, con protagonisti alterni, dal 2011 più o meno al 2019. Erano quasi 5 anni che non c'erano scontri importanti tra il regime e i gruppi armati ribelli. Però è un anno che Israele ha bombardato sistematicamente tutte le basi di Hezbollah, cioè la milizia sciita filo-iraniana del Libano, e degli stessi Pasdaran, quindi le guardie della rivoluzione iraniane, sul territorio siriano. Ha bombardato le basi e ha ucciso con gli assassini mirati i comandanti delle formazioni presenti sul territorio. Questa operazione sistematica di un'aviazione che è la più potente della regione ha veramente decapitato le forze di terra che sostenevano Assad. E in più, con l'invasione del Libano da parte di Israele, gran parte della fanteria di Hezbollah ha dovuto tornare in patria per difendere il Libano, e quindi ha lasciato la Siria. Il risultato è senza basi, senza fanteria, senza comandanti, sostanzialmente è rimasto solo l'esercito di Assad a presidiare il territorio, ma l'esercito di Assad si sapeva essere più che altro una sorta di carcere mobile per i suoi soldati, perché nessuno era motivato, prendevano 30 euro al mese, non avevano licenze, cioè veramente nessuno aveva voglia di combattere per Assad. Per cui quando sono arrivati i ribelli, la gran parte di loro ha lasciato le armi, ha capito dalle situazioni precedenti che i ribelli non li avrebbero uccisi e quindi non hanno dovuto combattere per difendersi, hanno semplicemente lasciato le armi, sono spogliati della divisa e hanno lasciato il campo aperto ai ribelli. Nel giro di 11 giorni, avevi ragione tu, la Siria in mano ad Assad è crollata, persino a Damasco non c'è stato uno scontro a fuoco organizzato, le guarnigioni di Assad si sono disciolte e la spiegazione però è questa, perché gli alleati se ne sono andati.
Chiaramente quello su cui ci stava delucidando mi ha fatto un po' venire alla mente anche quello che è successo in Afghanistan al ritiro degli americani, come se di colpo il governo si fosse come dire volatilizzato, anche l'esercito nazionale. Però c'è anche un altro esempio a cui pensavamo di legare quello che sta succedendo in Siria, che ci spinge anche a pensare al futuro, quindi la Libia, visto che insomma in molti sui giornali che esprimevano preoccupazione sulla situazione si chiedevano se le promesse che hanno fatto i ribelli dovessero venire tradite, se questa pacificazione con tutte le etnie, con i cristiani, non dovesse avvenire, si potrebbe frammentare la società siriana come in Libia?
Sì, il rischio sicuramente c'è. Considerate che la guerra in Siria come dire non è affatto finita, nell'est si spara ancora, le milizie filoturche stanno avanzando verso l'area controllata dai curdi, i conquistatori di Damasco non sono coinvolti in questi combattimenti, stanno a guardare, non hanno probabilmente né la forza né l'intenzione di intervenire. E bisognerà vedere gli americani come si comportano e poi il risultato delle azioni sul campo. Però quello che dice sicuramente lo condivido, il rischio che la Siria si balcanizzi, si diceva una volta, cioè che diventi una terra senza un potere centrale, è assolutamente realistico. Ci sono i drusi al confine con Israele che hanno fatto sapere che non vedrebbero di cattivo occhio una invasione di Israele delle loro terre. I curdi vorrebbero essere indipendenti. Al confine con la Turchia queste milizie sono molto forti perché sostanzialmente sono un'espressione dell'esercito turco e quindi potrebbero mangiarsi una fetta consistente di Siria, e all'interno del paese ci sono gli alawiti sulla costa e all'interno i sunniti, che potrebbero anche non andare d'accordo, visto che gli alawiti sono quelli che hanno costituito la colonna vertebrale del regime di Assad. Le intenzioni di Al-Jolani, cioè il conquistatore di Damasco, sono quelle di mettere d'accordo tutti in nome di un nazionalismo siriano, di un'appartenenza comune al paese. Però gli ostacoli che ha davanti sono tanti e le influenze internazionali sono altrettanto numerose e molto potenti. Quindi più che la volontà di Al-Jolani, credo che bisognerà guardare alla volontà delle potenze vicine per capire il futuro della Siria.
Certo. Dunque grazie mille per essere stato in collegamento con noi, Andrea Nicastro, giornalista del Corriere della Sera e inviato dalla Siria. Grazie per questa testimonianza diretta e dunque ci vediamo dopo il jingle.
Radio Yulm.
Ben ritrovati. E dunque parliamo adesso di Ucraina, o per meglio dire di Russia, dato che parliamo dell'attentato che ha coinvolto un ufficiale di alto grado dell'esercito russo a Mosca. Parliamo del 54enne Igor Kirillov, che è stato vittima appunto di un attentato organizzato dai servizi di intelligence ucraini. Ecco, è stato l'ufficiale dal grado più alto vittima di questo conflitto fra i vari che sono deceduti nel corso di questi anni di guerra. La sua figura è stata legata alla lotta alla pandemia in Russia. È stato lui che aveva organizzato nel 2020, ricorderete, durante il periodo massimo di picco della pandemia qui, quello scambio di aiuti anche piuttosto controverso all'epoca, dalla Russia appunto verso l'Italia molto colpita. E quindi dopo la sua partecipazione appunto al contrasto al Covid, è rimasto ovviamente nell'esercito, e dopo l'invasione russa, dopo l'inizio del conflitto, è divenuto capo per la protezione biologica e chimica della Russia.
Dal 2022, da quando è in carica, fagocitava l'opinione pubblica diffondendo allarmi su allarmi. Per convogliare l'odio, infatti, il generale Kirillov parlava di utilizzo di armi chimiche, di topi kamikaze, di collaborazioni da parte dell'Ucraina con gli Stati Uniti che portavano droni con virus. Diciamo, sostanzialmente, una grande azione propagandistica che ha portato il generale a non farsi amare dalle forze di Kiev.
Certamente, e infatti non è stato solo un bersaglio propagandistico, appunto, come ci diceva Alessandro, ma anche un bersaglio bellico. Infatti negli anni appunto di conflitto, in questi anni di conflitto con l'Ucraina, ha emanato più di 4.800 ordini diretti appunto ai soldati russi di utilizzare munizioni chimiche contro i soldati ucraini, tanto che la stessa Ucraina stava preparando diciamo una sorta di accusa proprio diretta nei suoi confronti. Diciamo, si sono auto-anticipati con questo attentato che l'ha coinvolto a casa sua, infatti in questo quartiere di Mosca, Ryazansky Prospect, a soli 10 km dal Cremlino. E dunque appunto Kirillov stava uscendo di casa questa mattina alle 6 e assieme ad un collaboratore, e l'attentato l'ha coinvolto esattamente in quel momento, in quei pochi secondi appena uscito dalla soglia. Era diretto verso una macchina che l'attendeva, ma i servizi di intelligence ucraini avevano piazzato su un monopattino che era appoggiato al muro esterno appunto un chilo di esplosivo. E beh, è inutile dire, la deflagrazione che è conseguita, oltre ad ucciderlo, ha anche causato, è stata di un portata tale da distruggere i vetri fino al terzo piano del palazzo.
Inoltre però possiamo dire che, diciamo, le reazioni siano state veementi, soprattutto da parte della Russia, che ha dichiarato come sono state unanimi e veementi. Il presidente Mendeleev ha dichiarato come gli assassini saranno puniti severamente, e che la vendetta sarà certamente servita. Gli Stati Uniti, d'altro canto, però si dichiarano estranei ai fatti e sostengono, diciamo, la loro innocenza, sostenendo che di questa operazione non erano assolutamente al corrente e che non appoggiano questo tipo di azioni all'interno dei conflitti, diciamo, e dei rapporti nei conflitti tra le nazioni. Ora, prima di parlare dell'argomento riguardante la manovra di bilancio e quello che ha riguardato il rapporto Piano Stellantis, ascoltiamo 100 messaggi, Lazza.
Ti prego non cominciare, sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male, ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo, so che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Non ero più a casa mia, neanche a casa mia, sono mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi ucciderai. E te l'avrei lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto quello che mi resta. Ora che mi sento inerme, come un verme in fondo al mezcal. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi a cui non risponderò, non ne sarò più capace. Sono diventato tutto ciò che odiavo e ti assicuro non mi piace. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato, solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che adesso mi è rimasto. Credimi, sembra impossibile accettare che oramai ti ho detto ciao. Sto in un bilocale che da quando ti ho cacciata sembra una penthouse. Grande tipo il doppio ma senza la luce, come ci fosse un blackout. Non sono sentimentale, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. È inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi a cui non risponderò, non ne sono più capace. Che odiavo e ti assicuro non mi piace. Dimmelo se te ne accorgi. Siamo diventati grandi, anche se ho 10 orologi. Non recupererò gli anni. Scusa se non tornerò, non sai quanto mi dispiace. Che abbiamo fatto la guerra ma non sapevamo come fare pace.
Parliamo adesso di manovra economica, della manovra di bilancio in queste ultime settimane di quest'anno, di questo 2024, manovra che è stata approvata stanotte, ma che ovviamente dovrà passare l'iter delle successive Camera da un lato e poi Senato, e quindi ovviamente speriamo che sia approvata prima della fine dell'anno. Diciamo che il testo per adesso prevede certe novità, non tutti gli emendamenti, c'è da dire, sono stati approvati, alcuni no, ma comunque tra quelli che sono stati approvati possiamo parlare ad esempio di stanziamenti per il settore dell'editoria, stanziamenti di altri 1,4 miliardi per quello che riguarda i fondi per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, la rimozione del bonus per l'acquisto di caldaie e ancora ad esempio un bonus per l'acquisto di elettrodomestici, però solamente col massimo grado di efficienza energetica. E non dimentichiamoci anche di novità riguardo alle pensioni, giusto Ale?
Sì, le pensioni che il governo prevede di modificare alcuni aspetti riguardanti l'assegnazione delle pensioni e soprattutto l'età in cui si smette di lavorare. Difatti si parla di la possibilità di cumulare la previdenza obbligatoria a quella complementare, portando a chi potrà usufruirne di uscire dal lavoro all'età di 64 anni. Questa possibilità però è solamente per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995, ovvero l'anno in cui è stato istituito il sistema contributivo che ancora oggi è presente dal punto di vista delle pensioni.
E dunque non dimentichiamoci anche ad esempio di quelle che non sono state approvate, come dicevamo. Per quanto riguarda ad esempio i giochi olimpici invernali dell'anno prossimo, anzi mi correggo, non proprio l'anno prossimo perché non siamo ancora nel 2025, comunque 2026, Milano Cortina, lo sapete, ecco, c'era stata la proposta di detassare i premi degli atleti. Questo è uno di quelli che appunto che è stato rifiutato, ma ce ne sono altri. Ad esempio, c'era stata la proposta di equiparare lo stipendio dei ministri eletti con quelli non eletti, e per risolvere appunto la mancata approvazione si è previsto un fondo di 500.000 euro per le trasferte dai per il domicilio. Ma ancora citiamo ad esempio l'idea di aumentare il pedaggio autostradale di 1,8%, ma appunto come sappiamo è stato anche questo tra quelli rifiutati.
Riguardo invece altri aspetti che potrebbero riguardare la nuova manovra di bilancio, citiamo ad esempio le mance ai camerieri, che subiranno una maggiore tassazione. Infatti si dice che verrà potenziata la flat tax che riguarda questo genere di entrate, e infine un maggiore sostegno al sistema delle case editrici, al sistema dell'editoria, a cui verranno destinati 30 milioni in più rispetto ai precedenti. Difatti gli stanziamenti arriveranno a 50 milioni di euro.
Poi però c'è anche la questione Stellantis. Ale, vuoi aggiornarci?
La questione Stellantis, che riguarda difatti il mercato dell'auto da diverso tempo. Difatti i gruppi, diciamo, nel mondo, non solo in Italia, dell'automotive, hanno avuto grandissima difficoltà nell'ultimo periodo, soprattutto per il fatto della difficoltà nel convertirsi all'elettrico. Riguardo al mercato dell'auto, lo Stato, diciamo, ha deciso di portare avanti un piano per portare a rilanciare il settore e, diciamo, dare una mano a tutti quei lavoratori che rischiano di perdere il posto a causa del crollo del settore automotive. Difatti il ministro Urso ha parlato di un piano che certamente dovrebbe portare dei vantaggi sia al gruppo che all'Italia. Difatti però lo Stato italiano però ci ha tenuto a precisare come il gruppo, per poter usufruire dei finanziamenti, dovrà mettere al centro delle proprie politiche di sviluppo lo Stato italiano, e con investimenti verso la ricerca, quindi lo sviluppo, e quindi garanzie anche dal punto di vista del mantenimento degli stabilimenti e dei posti di lavoro.
Esatto, dicevamo appunto che il ministro Urso è stato contento delle trattative, ma anche il ministro Giorgetti, insomma, sembra che ci sia una stabilizzazione nel rapporto tra appunto Stellantis e il governo. L'anno prossimo si punta a produrre, per quanto riguarda Stellantis da un lato, 500.000 autovetture, e dall'altra parte il governo si dovrebbe impegnare per i prossimi 3 anni a finanziare il settore con un intervento da 1,6 miliardi di euro. Ma esattamente come diceva Ale, il focus è posto sul settore automobilistico, ma anche sull'importanza del Made in Italy. Non dimentichiamoci ovviamente dei lavoratori, che sono eventualmente, in caso di problemi, di fusioni, insomma le questioni economiche sono la principale fonte di danno per i lavoratori, che ovviamente non vanno dimenticati e sono sempre al centro.
Questo quindi sperando che questi accordi portino un miglioramento da questo punto di vista, e sia per l'industria che per il settore e per i lavoratori italiani.
Radio Yulm.
Ben ritrovati ancora una volta, e finiamo qui questa puntata, la nostra ultima puntata di In Vetrina del mercoledì di quest'anno.
Vi auguriamo delle buone feste. Vi ricordiamo che inoltre la puntata è riascoltabile sul sito www.radioyulm.it, e quindi un grazie speciale e buon Natale a tutti da Alessandro e Pietro.
E Pietro, e dunque buon Natale ancora, buone feste a tutti.